Buongiorno a tutti cari fratelli e sorelle, Dio vi benedica, benvenuti a Radio Blast, al programma dal vivo con fratello Giuseppe.
Ciao a tutti, un abbraccio.
Ciao, Dio vi benedica.
Questo è Andrew, ciao Andrew, e fratello Giuseppe, ciao.
Ciao, buongiorno, Dio ti benedica.
Grazie.
Gloria a Dio, come
grazie
state?
Grazie, amen, bene.
Siete svegliate bene?
Sì.
Avete dormito bene?
Sì.
Sognato bene?
Sì.
Lodato bene.
Amen.
Ci siamo svegliati con una canzone nel cuore. Almeno io.
Cos'era?
Era una delle canzoni della radio.
Non sai il titolo però.
Sì, lo predonava.
Ok.
Nel mio cuore.
Gloria al Signore.
Amen.
Amen. Prima di tutto voglio annunciarvi, fratelli, come avete notato già, che la pagina della radio it's a little screwed up.
Screwed up. E... in confusione.
È un po' in confusione, sì.
Perché?
Lo so che alcuni ci hanno scritto, ma cosa è successo con l'archivio? La pagina dell'archivio di solito
è
lo
sparita.
Mettiamo subito. E non è sparita però per sbaglio, per errore. Mancano gli ultimi mesi, le puntate degli ultimi mesi. Questo perché, ci credete o no, stiamo cercando di migliorare la radio.
Vedo che se è meglio che la miglioriamo meno. Cioè,
è vero.
Di quali miglioramenti parliamo qui?
I peggioramenti.
Che adesso mi dicevi possono seguire con lo smartphone.
Ancora no.
Ancora no, però ancora questo no. Sarebbe il traguardo.
Sì, sì.
Che potete seguire su smartphone.
È quello che cerchiamo di fare, però per alcuni giorni è tutto in confusione.
Va bene.
Allora,
next.
So che l'archivio manca, però per adesso ascoltate la ritrasmissione, la replica.
Ci sono i topici funzionano.
I topici funzionano, sì.
Ok.
Sì, per miracolo.
Meglio di niente.
Non è perché sappiamo come fare, è per miracolo.
Per caso funziona, insomma.
Sì.
Ok.
Oh, grazie Gesù. E poi voglio dire che il messaggio di oggi di nuovo è stato iniziato da un caro fratello. Voi fratelli che ci scrivete sempre ci date messaggi bellissimi che ci fanno studiare e poi il Signore risponde così interessante.
Ci provocano le risposte.
Sì, sì, sì. E questo è un messaggio da parte di Francesco, che ci ha raccontato come stava evangelizzando qualcuno che era New Age, credeva in New Age. E poi Francesco chiede delle domande, e visto che il Signore ti ha dato un messaggio così, così abbondante su come rispondere a quelli che credono in New Age o che credono in altre filosofie, teorie, ma non vogliono credere in Gesù. Dicono, credo in questo Dio, in quello Dio, ma perché ho bisogno di Gesù se già credo in Dio?
Cosa allora, serve Gesù se già credo in Dio?
Sì, e allora...
Cioè, come dire, cosa serve lavorare, visto che già voglio prendere lo stipendio, insomma.
Sì, perché tutti dicono che credono in Dio, allora perché dobbiamo credere anche in Gesù? Dio è sufficiente,
Cosa
no?
serve Gesù? Perché Gesù è necessario?
Anche i musulmani dicono lo stesso, ma Dio che è tutto, che è il più grande, è sufficiente, perché credere che Gesù è il figlio di Dio?
E in un modo o nell'altro i musulmani e anche gli indù e gli altri ci credono in Gesù, sai?
Sì, come in un modi, uomo.
Ognuno a modo loro, alla islamica, alla induista, alla eccetera, alla...
Ma mi ricordo quando stavamo evangelizzando in Italia, abbiamo incontrato tanti che credono nell'induismo, nel buddismo, New Age, e adesso penso che sono anche di più, confusi, molto confusi.
Eh sì, perché queste cose sembrano belli all'apparenza, però, come dice nei proverbi, c'è una via che all'uomo sembra dritta, ma finisce col condurre
alla morte. E mi ricordo abbiamo incontrato una signora che era nel New Age, nell'induismo, e diceva, ma io sono felice, non ho bisogno di Gesù. Allora, io stessa sono molto, molto impatient to hear the message.
Tu stessa sei impaziente di ascoltare la risposta.
Sì, perché come rispondi a una persona che ti dice questo? Sono felice, non ho bisogno di Gesù. Mm-hmm. Allora, come possiamo provare che hai bisogno di Gesù?
E una volta mi ha detto questo un attimo, mi fa, io sono contento, non ho bisogno di Dio. E ha detto, no, tu non puoi essere contento perché mi sembri una persona onesta. Sì, sono onesto, ma sono contento che senza Gesù, guarda, gli ha detto, non puoi essere contento. Se sei una persona che è onesta e dei valori, non puoi essere felice, perlomeno non completamente. Come puoi dire a me che non sono felice, mi ha detto. Ha detto, beh, guarda, ci sono miliardi di persone che muoiono di fame, che soffrono, guerre, bambini che vengono uccisi, le multinazionali che dissanguano il mondo che va a catafascio, e tu mi fai essere felice in un mondo così. Come puoi non darti da fare per cambiarlo, evangelizzarlo, migliorarlo, amarlo, convertire le persone, aiutare i drogati, aiutare i guerrafondai a credere in Gesù? E lo si è zittito. In effetti non puoi essere troppo felici. Tu pensi che Dio è felice? Dio non è felice. Gesù è felice, Dio. Sono felici, logico, ma non è che sono completamente felici.
Sono
Dio
felici.
Non è completamente felice perché c'è gente che si perde, muore senza la salvezza.
Loro dicono che sono felici perché ci sono alcuni aspetti che loro non considerano. E quello che anche io ho trovato oggi quando ho letto il tuo messaggio, adesso 5 minuti prima di cominciare, ho letto veloce i tuoi punti che hai preparato e ho visto aspetti che io non ho pensato mai prima. E per questo loro credono, tra virgolette, che sono felici. Ma se vogliono approfondire il messaggio di oggi, vedranno che ci sono tante cose che devono meditare a queste
sì,
cose.
Certo, il drogato può essere felice che si droga, l'alcolizzato felice che beve, il serial killer felice di uccidere, ma c'è la felicità carnale, la felicità egoista e poi c'è la felicità di Gesù Cristo.
Andiamo?
Andiamo.
Giovanni 14,6 Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Efesini 2,8-9 Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. 1 Corinzi 15, da 20 fino a 26. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Ma ciascuno al suo turno. Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Poi verrà la fine, quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza. Poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. 1 Corinzi 15, da 3 fino a 7. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anche io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli. Voglio cominciare leggendovi il messaggio da parte di Francesco, per capire come è nato questo messaggio. Un bacio a tutti voi nello spirito da parte mia e della mia famiglia. Benedizioni in abbondanza sulla vostra chiesa. Sulla nostra chiesa.
Perché lo vuoi lasciare fuori sto
pecorino? No, ha detto nostra chiesa.
È così dolce. Non lasciare fuori le pecorelle, per favore.
Oggi ho fatto un viaggio in aereo di un'oretta e mi sono trovato accanto a un insegnante di yoga che vive a New York. Quale occasione migliore per evangelizzare?
Dio ti benedica. Si vede che fa parte della nostra chiesa, no? Quale occasione migliore per evangelizzare?
Seduta sull'aereo non poteva scappare, quindi...
Tradotta in laudiciano sarebbe: che occasione per dormire.
Sì.
Invece da noi, in nostra lingua, si dice: che occasione per evangelizzare. Sai, lì immobilizzato per tutto il viaggio non può scappare. Dice: buongiorno, come va, come non va?
In effetti, ho potuto constatare che aveva sete di conoscenza e che è un po' rassegnata, come tutti i seguaci delle discipline orientali, ad una esistenza dove la morte è inevitabile e non c'è vita eterna. Al massimo la speranza di reincarnarsi in un essere animato.
Essere animato? Cioè, chissà, magari un albero, anche scarafaggio, un topo, un animale, un uomo, cioè non si sa mai. Milioni di reincarnazioni loro credono, eh? Contrariamente, totalmente contrario alla Bibbia, Ebrei 9:27, che dice: è stato dato agli uomini una volta di morire, dopodiché viene il
giudizio.
Giudizio. Quindi muori, c'è il giudizio. Non è che va su e dire: ehi, voglio recuperare, adesso voglio essere vergine con olio, adesso voglio andare a evangelizzare, adesso no, no, adesso c'è il giudizio. Ciao, ciao. Chi ha avuto, ha avuto.
Io ho detto che il messaggio cristiano è più semplice di quanto ci insegnano, e cioè che Gesù è morto per noi, per darci la salvezza e la vita eterna.
Che bel modo che Francesco ha di evangelizzare. Ragazzi, dobbiamo semplificare, così come fa Francesco, il Vangelo che le chiese sofisticate con i diplomi hanno complicato.
Ho detto anche che il mondo non crede a Gesù perché non siamo abituati a ricevere così tanto bene. Ci sembra assurdo il fatto che possiamo essere salvati, vivere eternamente e ricevere gioia completa solo per amore e non per i nostri meriti.
Amen, amen.
Ha ragione.
Ha ragione.
E questa persona è rimasta davvero sorpresa di queste parole e ho capito che il suo era un interesse profondo. Tuttavia, mi ha fatto una domanda semplice per la quale non mi sono sentito capace di rispondere perfettamente. Cioè, mi ha chiesto: io credo già che Dio è amore, perché dovrei credere in Gesù? Io ho detto che se non conosci Gesù, non puoi conoscere neanche Dio Padre, però non so se questa mia risposta è adeguata. Vorrei chiedervi di rispondere a me e a tutti quelli che ascoltano alla radio. Chi è Gesù? Questa è la prima questione, la più profonda, forse anche la più drammatica per la scelta che ne può derivare. Questo ci chiede il mondo e a questa domanda avete risposto tante volte meglio di me alle persone che avete evangelizzato. Ancora un caro saluto.
Grazie Franceschino, ti amiamo tanto.
Amen.
Amen. Va bene, allora nel mio piccolo cercherò di rispondere. Va bene.
E poi sai, c'è un altro fratello, Andrea, lui è nuovo, e lui ci ha anche chiesto: perché Gesù è venuto a salvarci?
Ok, quindi sono, le ha messe insieme, sono,
sì,
abbinate, no?
Sì, sì.
Allora rispondo tutte e due?
Sì.
Ok, e questa è una bella domanda. Io credo in Dio, perché cosa mi serve Gesù?
Sì.
Infatti, perché se no non se ne stava in cielo e bevesse una Coca-Cola invece di qua sul Calvario soffrire? Infatti questa è una cosa che i satanisti li ho sentiti affermare, diciamo: chi è questo Dio che fa soffrire suo figlio così? Perché lui non poté, lui può schioccare le dita. No, 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 calma, calma, calma. Ma scusa, chi è quel lì? Chi è quel Dio che scende dal cielo a farsi crocifiggio sul Calvario se non è indispensabile? Era indispensabile, adesso vedremo perché.
Va bene.
Allora, io adesso naturalmente la mia risposta qui sarà un po' più esauriente, un po' più lunga, a volte la gente può ascoltare solo un minuto, due, tre, è logico che devi dare i punti principali, no?
Mm-hmm, mm-hmm.
Quindi quando hanno tempo, intanto io adesso cercherò di riempire le lampade delle vergini con l'olio della parola. Qui c'è la parola, e la Bibbia, e adesso con questa parola io verserò l'olio di questa parola nelle vostre lampade e voi accendete, va bene? Questi oli che io ricevo da Dio e vi do a voi, e voi potete riceverlo direttamente. Non voglio fare, non voglio essere intermediario di nessuno, ce ne sono già troppi. Il vero intermediario è Gesù. Well, innanzitutto le profezie che Gesù adempito, cosa dimostrano? dimostrano che lui è veramente salvatore mandato da Dio, il solo che Dio abbia mandato. Quindi se uno cerca veramente la verità, deve solo scoprire la Bibbia, investigare, cercare la Bibbia, e quindi investigare nell'enciclopedia, investigare nell'archeologia, investigare nei dati di fatto storici e scoprire che quello che dice la Bibbia non sbaglia mai. Perché satanisti e gli atei, avete notato, non usano mai l'archeologia contro la Bibbia, contro Dio? Perché? Perché l'archeologia, ogni reperto storico che trovano dimostra la Bibbia, sì. Va bene? Ci sono gli islamici che dicono che Israele non è mai esistita e in continuazione scoprono artefatti giudaici, ebraici di migliaia di anni fa, ma questi mica vanno a sincerarsi, questi predicano così. Comunque, poi ci sono le migliaia di profezie della Bibbia che dimostrano che è il solo libro spirituale al mondo che è stato scritto da Dio. Perché? Perché sono profezie adempite. Non esiste un altro libro, un libro islamico, induista, satanista o ateista che ci abbia profezie, solo la Bibbia. Va bene? Quindi la Bibbia non ha bisogno di scientifici che la dimostrano col carbonio 14. La Bibbia si dimostra da sola, le profezie adempite, profezie che, sai, gli atei, perché gli atei non dicono, ma se li sono inventati i cristiani? Sapete perché non lo possono dire? Perché i satanisti non possono dire che i cristiani sono inventati le profezie?
E perché?
Perché sono registrate in un altro in un libro che si chiama Vecchio Testamento, che gli ebrei hanno e che non credono in Gesù. Gli ebrei farebbero carte false per cambiare quelle profezie, altro che. Gli ebrei, capisci che dice in 2 Corinzi 3 che Dio ha accecato i loro occhi, c'è un velo che si viene tolto solo in Cristo. Gli ebrei sono una delle dimostrazioni principali della veridicità della Bibbia, perché hanno le stesse profezie cristiane esattamente. Infatti il Vecchio Testamento cristiano non è altro che una copia del Vecchio Testamento.
Sì.
Ok?
Sì,
che
sì.
Nel 1948 Dio ha fatto un regalo alla fondazione di Israele, che nel 48 è stato scoperto i manoscritti del Mar Morto. Ok, hanno scoperto tutti i manoscritti, tutti, del Vecchio Testamento completo, datato dagli scienziati 2 secoli prima di Cristo. Ed è, guarda caso, esattamente come il Vecchio Testamento ebraico, come il Vecchio Testamento cristiano, che hanno tutte le profezie. Per questo è che così tanta gente che va a studiare la Bibbia per dimostrare che è falsa si convertono. E scoprono che questo, c'era un messia che doveva nascere a Betlemme, nascere da una vergine, nascere che doveva crescere, tradito per 30 denari, da un amico, che doveva dare la vita per il suo popolo, guarda caso, è Gesù, chi è che l'ha adempito questo? Gesù Cristo, va bene?
Amen, amen.
Quindi i libri religiosi possono avere alcune verità, ma la Bibbia è il solo libro esistente al mondo a contenere solo e nient'altro che la verità di Dio. Ora cerchiamo di capire come possiamo essere sicuri e come provarlo.
Allora tu dici, anche se altri libri religiosi hanno verità, perché soprattutto tutti predicano l'amore, i hindusi, i New Age predicano l'amore, ma le profezie sono una prova che Gesù è il Salvatore mandato da Dio.
Esatto, profezie mica potevo scrivermele io, va bene? Quindi solo Dio poteva profetizzare migliaia di anni prima queste cose.
Sì,
dove
sì.
Nel Corano, i libri indù? Non esistono. Il Corano c'ha 2, 3, 4 profezie vere, però sono copiate dalla Bibbia, grazie tanto. Sono le stesse identiche. Il Corano è stato scritto nel 600 d.C., la Bibbia è stata scritta da 1500 a.C. fino al primo secolo, al secondo secolo. Va bene. Quindi, allora, andiamo per passi. Primo passo, vediamo innanzitutto cosa la Bibbia insegna. Allora, prima di tutto la Bibbia insegna che le nostre opere non sono sufficienti. Quindi i New Age si salvano per le opere, i musulmani, gli indù si salvano con le opere. La Bibbia dice che le opere non sono sufficienti. Cioè, ciò che di buono facciamo qui in questa vita non è sufficiente a farci guadagnare la vita eterna nel regno di Dio. Cosa puoi fare per guadagnare la vita eterna?
Niente.
Guarda, io voglio che tu mi dai... $1,000, quanto devo lavorare? Lavoro, non so, una settimana, 2 settimane, 3 settimane, d'accordo, bilanciato mi sembra, ma io voglio la vita eterna, voglio vivere il regno di Dio, voglio vivere in cielo, cosa devo dare? Quante patate, quante cucuzze, quanto terreno devo zappare? Ma cosa vuoi andare in cielo con le tue cucuzze, i tuoi carciofi marci. I musulmani vanno in cielo ammazzando la gente, gli indù facendo del bene. E beh, quanta gente deve ammazzare? Cioè, allora quello che c'ha il mitragliatore ammazza più gente e va in paradiso primo. Grazie, che bravo che sei. E credi che è sufficiente mettersi 4 bombe intorno alla pancia, farci saltare per andare in cielo? Ma ci mancherebbe altro. La Bibbia dice che vai nella direzione esattamente opposta, dove fa molto caldo. Quindi, guarda, mentre tutte le religioni, senza eccezione, insegnano che uno deve guadagnarsi la salvezza con le sue mani e i suoi meriti, proprio la Bibbia insegna il contrario, perché se ci guadagniamo la vita eterna con le nostre opere, domanda, posso fare una domanda? Dov'è in questo caso la giustizia di Dio per i meno fortunati? Per esempio gli handicappati, chi muore prematuramente.
È vero, non è giusto allora.
Scusa,
loro non posso fare delle opere, quindi loro non si salvano.
Mi mancano le braccia, sono zoppo. E io non posso ammazzare nessuno nel nome di Allah perché non ho le braccia, non posso sparare, allora io niente. E invece nel caso degli induisti devono fare buone opere. C'è la casta degli intoccabili, che sono 4 caste indù, nell'induismo. Gli intoccabili sono quelli che sono i più poveri dei poveri dei poveri. E questi qui che opere possono fare? Non hanno soldi neanche per comprarsi i fazzolettini per asciugarsi le lacrime.
Ma quelli sono considerati puniti perché nella vita anteriore hanno scelto cose sbagliate, adesso sono intoccabili perché sono puniti, no?
Sì, puniti perché nella reincarnazione di qualche milione di anni fa o 100.000 anni fa o 10 anni fa non hanno fatto abbastanza buone opere. E quelli che hanno fatto meno opere di loro vengono reincarnati come scarafaggi, come topi da fogna, come quello che ti pare, come cimici, come zanzare.
Ma come possono provare queste cose? Dimostrare?
Infatti questa è una buona domanda da fare a loro. Infatti se tu vuoi distruggere qualunque religione falsa, gli dici, tu dici che Maometto è un profeta, sì, ma lo dimostra, che profezia ha fatto? La risposta è zero.
Sì, sì.
È zero. Zero, non c'è neanche una profezia di Maometto nel Corano. Con tutto rispetto, i musulmani, se vogliono essere rispettati, li rispettiamo, non c'è nessun problema.
Sì, sì, sì.
Però Maometto che profezia ha fatto? E gli indù? Chiedono reincarnazione. New Age, reincarnazione. Tu gli fai una domanda, una parola distrugge il New Age e gli indù. La parola si chiama, dimostramelo. Io posso dimostrarti che Gesù è risorto, infatti voglio parlare di questo. Vado avanti.
Sì.
Dunque, guarda, dammi una scrittura, Isaia 64, 6, parlando che se ci salvassimo con le opere, e allora quelli che non sono in grado di fare opere, poveri disgraziati, dov'è la giustizia di Dio? Uno nasce forte, grande come un atleta, vince le gare olimpiche, prende la sua medaglia d'oro e la regala a un poveraccio. E quello che invece nasce in sedia a rotelle, come fa a vincere? Qui si tratta di come vincere la lotteria, praticamente. Allora, Isaia 64, 6.
Tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro, tutta la nostra giustizia come un abito sporco. Tutti quanti appassiamo come foglie e la nostra iniquità ci porta via come il vento.
Ok, quindi se la nostra giustizia è come?
Il vento, come un abito sporco.
Ecco, in ebraico usa una parola meno diplomatica e dice panni mestruali. Quindi non so se mi spiego, le sorelle sanno di cosa sto parlando. Quindi la nostra non sta dicendo i nostri peccati, la nostra giustizia è come panno mestruale davanti alla santità di Dio.
In paragone con Dio,
sì,
che è santo, che è perfetto.
Quindi come fai tu a avvicinarti a Dio con un carico di panni mestruali? ma lascia perdere Dio, ma neanche vicino a me non ti avvicinare per cortesia, tu non vuoi che mi avvicino a te.
È vero.
Questa è la giustizia. Allora dammi la scritta, Matteo 8, 37, guarda. Cosa ho detto? Matteo 8, 37?
Sì.
No, volevo dire Marco, scusa.
Sì, perché non trovo 37, guarda. Marco 8,
Marco.
37. Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima?
Alleluia. Cosa vuoi dare per la tua anima? Qui c'ho un quintale di cocuzze. Io qua, è come la barzelletta, quello va in paradiso e San Pietro con le sue mazzo di chiavi, cosa fai qui? Cosa c'è? Io sono morto, se voglio entrare, logico, cosa faccio qui? Ma appartiene al regno di Dio, ma lui ci mancherebbe altro, io sono il signor giusto, Giustino, della chiesa dei Giustini, e ci mancherebbe altro. E quello dice, ma guarda, io aspetta che chiamo il capo, drinks, prende il cellulare, ultimo modello, Gesù vieni qua un attimo perché c'è uno che vuole entrare e dice che se lo merita. Dice, vengo subito, allora interrompe la riunione con lo Spirito Santo, dimmi Pietro che succede. Ma c'è questo tipo di giusto Giustino della chiesa dei Giustini, dice che si merita di entrare in paradiso. Vai Pietro, chiedigli cosa ha fatto. Ma cosa ho fatto, cosa non ho fatto? Io ho dato soldi alla mia chiesa, sempre. E quanto ho dato? Io ho dato $1,000,000.
Wow!
Ma facciamo $500,000, no? No, per non scioccarti troppo. $1,000,000, certo, $1,000,000. Pietro, per favore, dagli $2,000,000. E poi dici, devi rimani pure all'inferno, perché qui non è per opera, qui è per il sangue di Cristo. Gli dà $2,000,000. Quindi Gesù ti ridarà tutte le tue cocuzze, le barbabietole e la verdura marcia che gli offri, le opere, eccetera. Con le opere, se fosse con le opere, allora andrebbero in cielo secondo il principio non del Vangelo, ma il principio di Charles Darwin, la selezione naturale, che gli animali più forti vincono. Invece non è così la storia. Andiamo avanti?
Sì.
Ad altri un paio di scritture che, fratelli, potete leggere, Romani 3,23, Galati 2,16, cosa dice? Che la nostra giustizia, con le nostre buone opere, non c'è nessuna salvezza. Un altro punto che voglio parlare è che la nostra vita è a... Quanto è lunga la nostra vita? A termine. Stiamo morendo. Serve assolutissimamente, cosa serve? Un salvatore.
Amen.
Capito? Stiamo morendo tutti, quando un bambino nasce non comincia a vivere ma comincia a morire, siamo tutti malati terminali, tutti coi cancri, coi tumori, tutti siamo, anche se muori di vecchiaia, muori, hai bisogno di un salvatore. La verità dalla Bibbia ci insegna che quando il genere umano, andiamo ad Adamo ed Eva, abbandonato e sostituito Dio e sostituito la sua verità e la sua vita eterna, e la sostituita con Satana, con le sue bugie che conducono alla morte, puoi studiare bene in Genesi capitolo 2, capitolo 3, parla della maledizione di Dio, se mangi l'albero muori, e Genesi 3 dal primo verso in avanti hanno mangiato il frutto. Quindi da quel momento il genere umano ha perso la sua immortalità ed è diventato mortale, quindi stiamo morendo, ci serve un salvatore. Che garanzia c'ho io che credendo a Maometto o alla religione indù o al New Age mi salverò? Questa gente qui non ha nessuna prova, solo religione, solo chiacchiere, solo prediche. Mm-hmm. Gesù è risorto, questi qui cosa hanno fatto? Erano solo grandi filosofi, intelligenti capi e guide. Ora, se vogliamo tornare ad avere la vita eterna che è stata persa nel giardino dell'Eden, è necessario il perdono di Dio. Un perdono che Dio che è amore ci ha mandato attraverso
Gesù
Cristo. A chiunque di noi lo riceve. Per questo motivo, un salvatore, appunto Cristo, è indispensabile. Non basta uno che dice Vangelo ammazzare i cattivi e Dio ti benedice. E questo ammazzare i cattivi può fare un Alessandro Magno, Napoleone, chiunque può fare ammazzare i cattivi. Qui ci vuole più che ammazzare, qui bisogna dare vita, convertire. Va bene, vai, Primo Pietro 2,24, guarda. Perché in questo momento il Salvatore, ci serve un Salvatore, ci serve un Cristo che venga a portare i nostri peccati. Primo Pietro 2,24. E poi Angela, Galati 1,4, tu per favore.
Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti.
Bellissimo, 1 Giovanni 2,2, allora guarda. Quindi cosa sta dicendo? Speriamo di averlo capito. Quindi ha portato i nostri peccati sul legno della croce. Va bene, quindi il problema qui non è la Russia, l'America, il comunismo, il nazismo, qui sono i nostri peccati. Qui non hai bisogno di essere un nazista per andare all'inferno, è sufficiente i tuoi peccati, che tu maltratti la moglie, il marito, sei disonesto, sei avaro. Gesù ha detto di ogni parola renderete conto in giudizio, ogni parola renderete conto. Chi dice stupido a un fratello rischia l'inferno. Sta parlando della gente che non ha Cristo, ovviamente. Vuoi leggere?
Galati 1,4. Che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secondo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre.
Ok, quindi un'altra scrittura, Angela, Apocalisse 1:5, mi dai dopo, sì. Guarda. Quindi dice qui Galati, ha dato se stesso per i nostri peccati, quindi non è sufficiente andare in giro a fare del bene, e i peccati nostri chi è che li pulisce?
I peccati dall'inizio, da Adamo e Eva, no?
È logico, il nostro peccato è intrinseco, noi non è che stiamo scontando i peccati di Adamo ed Eva, quelli sono affari loro, stiamo scontando i nostri peccati, siamo noi che nasciamo mortali, che stiamo morendo, che nasciamo un bambino, non devi insegnargli essere egoista, già ce l'ha per natura, natura caduta. Quindi chi è che ci rigenera? È Gesù Cristo, no?
Ma se uno ti dice io non ho peccati, io non ammazzo, io non faccio niente di male, io sono una buona persona, cosa gli dici?
No, questo è un bugiardo, cioè non è vero, non ha peccati, cioè mi fai conoscere un po', non so, tua moglie, tuo marito, tuoi amici, tua madre, tuoi figli, fammi conoscere quelli che ti conoscono.
Vediamo. No, perché io ho incontrato persone che hanno detto che io sono buono, io non ho bisogno di uno che mi lava i peccati perché non ce l'ho dei peccati.
anche i cristiani li ho incontrati che dicono questo.
E allora cosa dice una persona così?
Sono bugiardi, perché cos'è, Romani 3 dice sì, ogni uomo... bugiardo, ma Dio veritiero, se primo Giovanni 1:8-10 cosa dice? Se diciamo che siamo senza peccato, facciamo Dio bugiardo, se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi. Questa gente è gente sfasata, che non conosce, cristiani che non conoscono la Bibbia.
Ma per me la risposta è stata al punto che ha detto prima, che ubbidendo alle bugie di Satana, noi siamo diventati mortali attraverso Adamo ed Eva, e adesso abbiamo bisogno di Cristo di nuovo per portarci all'immortalità,
certo,
alla vita eterna.
Ma certo, Adamo ed Eva non è che sono caduti perché non avevano buone opere, il punto è che non sono le buone opere qui, e poi le buone opere chi le fa? Non è mica il musulmano, il cristiano, l'indù che fa le buone opere, è Dio che ti ha dato le mani, è Dio che ti dà l'ispirazione, è Dio che ti dà il dono per fare le opere, cioè i soldi chi te le dà? Di Dio. Vai in giro a amare la gente, ti dà l'amore, Dio.
Amen.
Tutto quello che fai lo fai Dio, tu non stai facendo niente, stai solo ubbidendo. Va bene, sei un servo inutile quando hai fatto il tuo dovere. Qui dobbiamo invece, qui ci serve anche una pulizia. E lavare i peccati non è sufficiente il detergente che vende al supermercato. Qui serve il sangue di Cristo.
Amen.
Qui serve una croce, serve un calvario. Serve uno che paga per te. E noi non potevamo pagare, perché? Perché se noi pagavamo per i nostri peccati, che il pagamento cos'era? La?
La morte.
Ma la morte.
La morte.
Potevamo risorgere.
No.
Quindi doveva pagare uno che poteva anche, che potesse anche risorgere, quindi un Dio.
Amen.
Quindi Dio, il Dio. Cosa c'è di Prima Giovanni?
Prima Giovanni 2:2.
Vai.
Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.
Che qui la parola è espiazione, qui vuol dire, sai cosa vuol dire propiziatorio? Espiazione, la parola vuol dire pagamento. Quindi in italiano moderno si dice lui è il sacrificio di pagamento, i nostri peccati vanno pagati e non è per vendetta di Dio, è semplicemente che se tu siamo morti, basta, siamo morti, adesso per risorgere dobbiamo ricevere Cristo, Apocalisse 1:5.
Sì, Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra. A Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue.
Ok, quindi dobbiamo essere liberati dai peccati. Il mondo non è che sta andando di male in peggio perché non c'è gente che fa buone opere. Ce n'è molte che fa buone opere, moltissime. Io ero in India, gli indù, c'erano indù che stavano davanti al tempio piazzati a distribuire soldi.
Wow. Ai ai ai.
È vero, quando me l'hanno detto non ho fatto il tempo ad andare. Cioè davanti al tempio che distribuivano soldi, prendono un pacco di soldi, non so, $10, $100, quello che uno si può permettere, e distribuiscono, perché così alla prossima reincarnazione si vengono incarnati come ricchi, eccetera. Cioè c'è gente che fa buone opere, ci sono atei che lavorano come assistenti sociali, sono atei che lavorano alla Croce Rossa, atei che vanno in giro a aiutare la gente, fanno buone, infatti tristemente, vergognosamente, ci sono atei che fanno più di certi cristiani, dobbiamo dire. Capisci?
Sì,
infatti,
sì.
Se ci salvasse buone opere, non so quanti cristiani ci salverebbero.
Non è sufficiente perché uno che fa buone opere come ateo non esalta Cristo, non dà gloria a Cristo, dà gloria a se stesso, che lui è buono e sta innalzando se stesso, sì, quindi ma, non vale niente.
Vabbè, ma questo è un peccatino piccolino, non è un peccato grande. Il problema principale è che l'ateo non ha Gesù Cristo.
Sì,
perché
sì,
se ci parliamo qui di superbia, orgoglio, qui guarda gli atei vengono battuti da molti di noi cristiani. Quindi lascia perdere quello. No, il problema dell'ateo non è che è orgoglioso, eccetera, è che non ha Cristo.
Sì, sì.
Il paradiso è pieno di orgogliosi, di superbi, di gente che sono un disastro. L'inferno è pieno di gente buona,
sì,
gente che ha fatto del bene, capito?
Io non ho capito. Come il paradiso è
ma
pieno...
tu quando è che capisci?
Hai detto che il paradiso è pieno di gente superbia, egoisti.
Certo, adulteri.
È l'inferno pieno
Davide
di
in paradiso,
buona,
lui se l'è passato con Batseba di notte e giorno. Lui è in paradiso, questo.
Ma qual è la differenza?
Come mai
la gente buona? Come mai la gente buona va all'inferno e la gente male va in paradiso?
Perché l'inferno è pieno di gente che ha fatto un sacco di cose buone, come per esempio gli indù, però che hanno sbagliato un dettaglio.
Qual?
Non hanno ricevuto Cristo. Il paradiso
okay.
è pieno di gente disgraziata come me e come Davide e Batseba, che però hanno fatto una cosa giusta, almeno una hanno fatta.
Ah, ok.
Hanno creduto nel Messia.
Allora il punto è Cristo.
Il punto è Cristo, no?
Amen.
Nessuno va all'inferno perché è cattivo, nessuno va in paradiso perché è buono, se no... Ma dipende cosa fanno con Gesù, cosa farai con Gesù, va bene?
Amen, amen.
Ora, se il mondo ateo no, crede a Maometto, crede all'induismo, crede al New Age, crede a tutto, crede a Matteo Renzi... Chi crede ad altri matti, altri Mattei, creduto a Stalin, credono a Obama Bin Laden, credono a tutti, però non credono in Gesù. Cosa ha fatto Obama Bin Laden da parte? Cosa ha fatto Bush?
Il nuovo nome di Obama.
Cosa hanno fatto questa gente qui? Cosa hanno fatto qui a parte bombardare, fare guerre?
Hanno portato la pace.
Sì.
In Afghanistan, in Iraq.
Sì, hanno portato la pace in Iraq, in Afghanistan, in Siria, in Libia. La pace e Coca-Cola hanno portato. Hanno portato distruzione. Cosa hanno fatto? Credono a questi. Però viene Gesù, pieno di miracoli, adempiendo profezie, predicando un messaggio che nessuno ha predicato. No, grazie, preferiamo Stalin, preferiamo Hitler. E andate all'inferno se non volete Gesù Cristo. Va bene? Volete l'inferno? Prendetelo, dice il Signore. Io ho mandato Gesù, l'ho messo sulla croce, l'ho fatto morire per voi, non è sufficiente? E allora andate all'inferno, è l'inferno che volete? Atei, siete proprio sicuri che volete essere atei? E va bene, quando morite, quando siete morti, va bene? Ricordatevi, non avete voluto Dio e sarà così. Allora, un altro passo, un altro punto è perché è necessario di ricevere Cristo? Allora, andiamo a Matteo 22, guardi. Allora, perché è necessario ricevere? Perché se non lo riceviamo, non possiamo dimostrare a Dio che siamo Suoi figli. Gesù è il catalista, Gesù è la riprova che facciamo parte del suo regno, che non siamo zizzania destinata al fuoco, che accettiamo le regole dell'amore di Gesù, quelle regole che Cristo ci ha portato, racchiuse in un solo e semplice comandamento che chiunque può seguire o cercare di seguire.
Allora,
amore, ama, è tutto qui. Tutti i 613 comandamenti del Vecchio Testamento. Tutte le regole della Chiesa protestante, tutte le regole della Chiesa cattolica, tutto è racchiuso in un comandamento. Ama, ama e ama Dio, il tuo prossimo, e se lo ami veramente, non solo a chiacchiera domenica mattina, blabberate della domenica mattina, in inglese blabbering, e quindi praticamente è tutto racchiuso in una parola. Gesù è venuto a semplificare quello che i religiosi complicano con le loro prediche.
Allora dici tu che Gesù è il catalista nel senso che se uno riceve Gesù, questo significa che è un seme buono, è una persona destinata al... Giuseppe?
Sì.
Quando tu dici che Gesù è il catalista, cosa vuoi dire? Che
catalista.
Catalista, che se uno riceve Gesù significa che è buono seme.
Dimostra a Dio...
Che è un buon seme.
Che lui è buon seme ed è che figlio di Dio. Quando Dio vede che la gente accetta Gesù Cristo, Dio gli dà la salvezza. Uh-huh. Perché ultimately è Dio che salva attraverso Gesù, capito?
Sì.
Gesù è un messaggero mandato da Dio, è figlio di Dio, mandato per salvarci. Matteo 22, 37 a 40, cosa dice?
Matteo 22, 37 a 40.
E Gesù gli disse.
E Gesù gli disse, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore.
Con mezzo cuore.
No, tutto. E con tutta
con
l'anima.
Mezz'anima.
No, tutta l'anima.
E con un pochettino della mente.
E con tutta la mente tua.
Capito? Un'oretta la domenica.
No, dice tutto.
Dice, ama il Signore almeno al punto di scaldare una panchina in chiesa.
No, non dice questo.
E poi c'è
bugiardo.
Un altro, poi c'è un altro.
Dice tutto.
Poi verso 39 c'è
il secondo simile a esso è ama il tuo prossimo come te stesso.
Capito com'è la storia qui? 40.
Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti.
Angelo, primo Giovanni 3:10. Cosa dice? Quindi, fratelli, sì. Il Vangelo di Gesù è facile perché Gesù ha fatto tutto. Tutto ha fatto, ha pagato per i nostri peccati, ci ha insegnati come dobbiamo camminare secondo l'amore di Dio. Non c'è bisogno di andare in giro a ammazzare tutti i cattivi, prendere un mitragliatore e sparare, uccidere, perché Dio mi benedice, perché più ammazzo, più distruggo, più butto bombe. Ma che razza di Dio c'hai tu? Ma qual è quel Dio che ti benedice perché ammazzi? Eppure c'è gente che è così. Andiamo avanti, cosa dice? Primo Giovanni 3:10.
3:10. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello.
Ok, in questo si distinguono i figli di Dio. Ok, Dio sta separando zizzania di qua, buon seme di là, inferno di qua, paradiso di là, i cristiani veri di qua, i cristiani falsi di là insieme agli atei.
Sì, sì.
Insieme ai farisei, insieme a quelli che hanno crocifisso Gesù, che non si sono pentiti. Dio ha mandato Gesù per separare. Va bene? Qualcuno mi dà Ebrei 4:12. La separazione di Dio tramite lo Spirito Santo di Dio è una separazione perfetta. Dio separa gli spiriti, Dio separa il tuo spirito.
Ebrei 4:12. Infatti, la parola di Dio è vivente, è efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, è penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore.
Wow, quindi la parola di Dio giudica persino i tuoi pensieri. Ehi, attenzione a cosa pensi. Dio sa quello che pensi. Infatti sa prima che lo pensi. Per questo Paolo dice, io riduco in prigionia, in prigione i miei pensieri. Prima che pensi a quella Batseba, a quella pornografia, a fare l'egoismo tuo, prima che pensi quella parola brutta, quel pensiero malvagio contro la sorella, il fratello, il marito, la moglie, prima che lo pensi, pensaci bene. Dio già sa che penserai quel pensiero sbagliato, un pensiero che ti collegherà al diavolo. E sul cui binario il diavolo ti manderà ogni sorta di depressione, malattia, maledizione, tristezza, infelicità. Cammina nel sentiero stretto, camminiamo fratelli nella strada dritta e stretta, ordiniamo i nostri pensieri di stare sotto controllo come quando portate il cane in giro al guinzaglio. Quel cane al guinzaglio sono i nostri pensieri. Ehi, pensiero, chiudi la bocca! Chiudi il becco, no? Non pensare niente che non sia Filippesi 4:8, cioè bello, amorevole,
sì,
dolce,
amen,
puro.
Amen.
Va bene?
Amen.
Ci sono due libertà, quali sono, sorelle?
Libertà nella carne e libertà nello spirito.
Anche detto? Libertà del
diavolo
e libertà
di Gesù.
Di Cristo. Sono due libertà. Sai, oggi si dice, voglio essere libero, vogliamo eguaglianza, pane e lavoro, pane per me, il lavoro per... Vogliamo essere tutti uguali, qui no, l'eguaglianza è solo nel cervello dei fessi, non esiste l'eguaglianza, non ci sono due cose uguali, uno è il marito, l'altro è la moglie, uno è il capo, l'altro è il seguace, uno è Dio sopra, l'altro è figlio sotto, l'altro è Spirito Santo intorno, uno è l'angelo, l'altro è l'arcangelo.
Amen.
Gli stessi imbroglioni e bugiardi che predicano l'eguaglianza nel loro partito politico c'hanno i capi, i sottocapi, i sottosottocapi, i sottovicecapi e i vicevice. C'hanno tutta la gerarchia e poi vengono da te infinocchiati a dire eguaglianza, vota per me che poi ti frego io bene.
È vero.
Va bene? Quindi per questo è necessario che riceviamo Cristo, va bene?
Amen.
Quindi come facciamo a salvarci senza Cristo? Possiamo salvarci senza Cristo?
No.
Guarda, il genere umano, fammi dire questo, sin dagli inizi di Adamo ed Eva in poi, ha scelto cosa? Le bugie del diavolo, che è risultato
nella morte.
Quindi come Dio aveva avvertito Adamo ed Eva, la conseguenza sarebbe stata la morte. Come tu, c'è un palo della luce, se chi tocca muore. Basta, non è che tu tocchi, muori e dici, ehi, Enel, adesso vi faccio causa, ho toccato e sono morto. E vai e c'è il cartello, sei orbo. Va bene, quindi questa non è vendetta di Dio, e nemmeno solamente a scopo di punizione. Guarda, 2 Corinzi 5, guarda, 5:17, guarda. Quando Dio dice, ha detto questo ad Amedeo, non era una vendetta, era un avvertimento. Capisci? Mio figlio doveva andare sul tetto a sistemare il comignolo insieme a Adriano. Gli ho detto, stai attento che lì scivoli, ti ammazzi. Infatti non l'ho fatto andare sopra, ho mandato Adriano, che lui ha la testa più dura, quindi via più. È tutto andato bene. Se tu vai su a ballare sul tetto e caschi giù, ti ammazzi, non dare la colpa, capito? Dio ha detto, tu mangi quell'albero, quel frutto, muori. Chi tocca muore. E sono infatti, quindi è successo così. Quindi non era la vendetta di Dio, non era neanche solo una punizione, ma è una cosa, è indispensabile che il genere umano sia rigenerato dallo Spirito Santo, perché senza di esso il genere umano, corrotto spiritualmente dalla contaminazione di Satana, non può in nessun modo avere parte nel regno di Dio, perché tu arrivi in paradiso col tuo cuore contaminato, la mente contaminata, la tua mente religiosa, il tuo cuore egoista, tu contamini il regno di Dio, tu non puoi entrare. Persino nelle chiese qui non fanno entrare uno che non è cattolico o protestante, almeno a predicare sul pulpito. A me non mi fanno predicare molto, per qualche motivo non gli piace molto. Va bene? Ma anche i partiti politici, da tutto, non fanno entrare, non le fanno andare lì a insegnare, a predicare, a insegnare uno che non fa parte della loro. E perché tu devi andare in paradiso a contaminare tutti e essere il diavolo numero due? No, quindi abbiamo bisogno di una rigenerazione. Cosa vuoi che serva che uno dice, posso venire ad abitare con te? Chi sei? Sono un barbone che abita sotto il ponte. Guarda, aspetta, scusa, sto ammazzando un po' di scarafaggi che mi stanno pizzicando, scusa. Dammi il bastone che c'è un ratto che sta saltando fuori dalla mia borsa. Allora posso venire a dormire nella tua stanza da letto? Ma per l'amor di Dio, no! Certo che no! Ma allora non mi ami? Ma guarda, qui c'è un pacco di cibo, per l'amor di Dio, certo che ti amo, cibo, cosa vuoi? Qui salame, formaggio e la porta lì per cortesia. Torna al tuo ponte. È giusto o no?
Giusto, sì.
Oh, quindi ci serve una rigenerazione.
Allora ci serve lavare questo barbone, no? Per lasciarlo entrare in casa.
È lì che subentra,
ecco,
Cristo.
Ecco, che ci lava.
Cristo ci purifica.
Amen.
Voi prima cosa eravate, sorelle?
Eravamo e siamo peccatrici.
Due barbone che abitavano sotto il ponte eravate.
Sì.
Nello spirito. Eravate due senza tetto, eravate due peccatrici. Sì o no?
Sì,
sì, so che vi mettevate il rossetto, il tacco spillo, però nel cuore come eravate? La vostra giustizia era come?
Niente, un pane sporco.
Peggio. Panni mestruali, come tutti noi.
Sì.
Ma siete stati lavati,
amen.
Siete stati rigenerati,
alleluia.
Siete state salvate.
Grazie,
e adesso lì tutte belle e sorridenti, che peccato non posso fare una foto, fare una cartolina.
Perché ci fai ridere.
Ecco. Ma sai, io nella mia Bibbia c'è una foto con di me prima di Gesù, un muso lungo, triste, tristissima, e dopo una foto dopo che Gesù mi ha salvato. Sono due persone diverse.
Galleria degli errori.
No, è vero.
Cioè, eri una ragazza carina, però
no, molto triste, depressa.
Depressa.
Ma Gesù ci ha lavato e ci ha dato la gioia.
Secondo Corinzi 5:17, l'hai trovato?
Sì. Se dunque uno è in Cristo...
Dammi fuori Tito 3:5, per cortesia.
Se uno dunque è in Cristo, egli è una creatura nuova. Le cose vecchie sono passate. Ecco, sono diventate nuove.
Oh, ora prendi una religione falsa qualsiasi che mi possa rigenerare, tu vai a intervistare uno che appartiene a qualunque religione, sei felice, e tua moglie, e tuo marito? Quando dice, sì, sono felice perché ho mia moglie, la tengo come schiava, sono felicissima, ma non è la felicità di Dio.
No,
sono felice perché io sarò reincarnato, spero di non reincarnarmi come un scarafaggio, spero di essere reincarnato come Billy Gates, come un riccone, ma dimostramelo, io posso dimostrarti che Gesù è risorto.
Amen.
Va bene? Alleluia. Infatti abbiamo letto nel tema,
sì, sì,
Primo Corinzi 15.
15,
Gesù è risorto nel terzo giorno ed è apparso a quanta gente?
Più di 500.
Più di 500, la maggior parte dei quali, diceva Paolo...
Ancora vivono, altri sono morti. Adesso.
Sono ancora vivi. Paolo non poteva dire questo perché lo avrebbero smascherato. Non poteva dire questo se non era vero. Noi abbiamo i martiri che hanno testimoniato della risurrezione. Uh-huh. Gente che si faceva uccidere per testimoniare. Chi si fa uccidere per una bugia? Nessuno! Noi abbiamo i martiri, abbiamo i documenti, ci sono più documenti, circa 30.000 manoscritti, 30.000 manoscritti sul Nuovo Testamento. E quanti ce ne sono? Più di Omero, Napoleone, Alessandro il Grande, messi insieme.
Amen.
Giulio Cesare, Giulio Cesarino, Nerone, eccetera. Tutti messi insieme non arrivano a 30.000 manoscritti sulla Bibbia. Ma il diavolo non sono sufficienti. Eh no, lui vuole sapere come facciamo a sapere qui, facciamo sapere là. Chi non vuole, non c'è peggio sordo di chi non vuol sentire. Va bene?
Tito
allora,
3.5.
Cosa dici?
Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo.
Quindi questa è la cosa. Va bene, quindi essendo il genere umano quindi contaminato spiritualmente con la morte del diavolo, deve quindi morire, come sì. Vediamo in Genesi 2:15. Deve morire. Quindi ci serve un Cristo, ci serve un Salvatore. Va bene, ecco quindi che la morte di Cristo sulla croce diventa necessaria per la nostra salvezza. Gesù ha preso il nostro posto nella morte, si è sostituito a noi, è il nostro rappresentante, per questo che adesso noi dobbiamo rappresentare Lui nel mondo, andare a evangelizzare, a raggiungere le pecorelle, rappresentare Gesù, perché Lui ha rappresentato noi nella morte. Vogliamo ricambiare?
Sì.
E con gioia,
Amen.
Non per legge.
Amen.
E se non ricambiamo, c'è da chiedersi se siamo salvi. Va
Amen.
Bene? Ecco perché la morte di Cristo diventa necessaria alla salvezza, capito? Perché adesso, essendo Cristo morto per noi, noi non dobbiamo più morire.
Amen.
Non muori più. Buona notizia, questo è il Vangelo. Buona notizia!
Grazie, Signore. Amen.
Quando incontri un ateo che evangelizzi, gli dà la mano, fa piacere, c'è una buona notizia per te, sì? Non devi più morire.
Wow!
Sai, non devi più morire.
Grazie Gesù.
Pensa, non devi neanche spendere soldi per la cassa da morto, per i fiori, non devi pagare la gente che piange a pagamento. Capito? Ora, tutto quello che dobbiamo fare per essere salvati adesso è solo di accettare il perdono che Dio ha dato, permettendo... Lui ha permesso il sacrificio volontario di Cristo per la nostra salvezza. Va bene, dammi primo Corinzi 3, guarda, di nuovo. Va bene?
Primo Corinzi 3?
Primo Corinzi 15, 3.
Ah, 15.
Perché, guarda, è una situazione come... Supponi un condannato che non accetta il perdono, va bene? Un condannato non accetta il perdono. Ok, il giudice lo perdona per il suo reato, però lui non l'accetta.
Ai.
E allora lui dovrà pagare il reato. Dovrà pagare se non accetta il perdono. E così sarà per il mondo che rifiuta il perdono di Dio. Dovrà pagare con la morte, morte eterna. Perché ha rifiutato Cristo.
Mm-hmm.
Perché pensava che era troppo facile.
Sì, sì, sì.
Capisci? Quindi diceva, molta gente andrà all'inferno perché dicono, è troppo facile. Come? Io solo credo e mi salvo. Sì!
Ma anche io ho pensato così, sai? Ho detto, non può essere vero,
troppo facile.
Facile. Non va con il mondo, con la mentalità che hai vissuto prima nel mondo. Perché tutto, devi lottare per acquistare qualcosa.
Sì, il mondo cosa ti insegna all'università? Nessuno ti dà niente per niente.
Sì, sì, sì.
Vedi questo professore all'università che ti insegna? Ti insegna, ma se non lo paghi a grosse svanziche di soldi, questo che ti insegna niente. Ignorante eri e cretino rimani. Se tu non lo paghi, ti insegna niente quello lì. Il professore lì, una specie di, a volte molti di loro sono mercenari, se non li paghi, non muove un dito. È come l'avvocato che per prendere la penna e fare click. Senti, fa click. Solamente la penna dell'avvocato che fa click sono 100 euro. Veramente. E poi diventa anche che penna. Se il click di un avvocato e una penna per scrivere sono già 100 euro.
Alcuni sì.
Sì, alcuni no, altri 1000 euro. Però naturalmente se vai un avvocato pecorella, te lo fa anche gratis. Io ho trovato avvocati pecorelle, cristiani che ho evangelizzato, mi hanno aiutato gratis.
Ah sì, è vero, sì.
È vero?
Sì,
Ci sono anche avvocati minoranza che sono pecorelle, grazie
amen,
Gesù.
Amen.
Ecco perché senza Cristo non possiamo salvarci. Primo Corinzi 15,3, cosa dice?
Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anche io, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture.
Ok, se tu non vuoi che uno muoia per i tuoi peccati, te li tieni.
Aiaia.
Ciao. Va bene. Un'altra cosa che voglio sottolineare. Per quale motivo? Perché non possiamo credere alle verità degli alieni? Sai, perché è un'altra cosa che gli atei, alieni, perché non possiamo credere agli alieni extraterrestri, sulle verità che loro ci portano, sulla cosmologia, che eccetera, eccetera. Sai, questa è un'altra storia oggi, eh? Non possiamo credere per lo stesso motivo che non crediamo alle migliaia delle diverse verità religiose, cioè non hanno prove, sono chiacchiere. Sono tutte basate su fantasie, profezie della mente carnale umana e di demoni. Perché questi alieni, secondo la Bibbia, sono demoni. Sono tutte bugie che non sono mai state dimostrate. Le cose che gli alieni sono messaggi satanici. Sono tutte stupidaggini. Ci sono alieni che vengono dicendo che la Madonna è una di loro. Capisci? Quindi difendono la Madonna adesso gli alieni, alcuni di loro. Non tutti. Quindi già quello mostra che, attenzione. Quindi sono bugie perché non sono dimostrate, sono insegnamenti anche i santoni, sedicenti santoni, sono tutti spiriti del male che Gesù ci ha avvertito. Matteo 24:24, guarda, dammi una scrittura, guarda. Gesù ci ha avvertito che questa gente vuole solo ingannare il mondo, Gesù ci ha avvertito di, non ha detto extraterrestri, ma sono inclusi, santoni sono inclusi, falsi profeti, leggi Matteo 24:24.
Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti.
Quindi faranno prodigi da sedurre anche gli eletti. E come chi sono quelli? Quali sono gli extraterrestri, gli alieni, le madonne, madonne false, la madonna vera, la Bibbia, ci credo. Va bene. Ora, perché noi non possiamo, non possiamo solo credere nel Dio Geova? Questa è la domanda iniziale. No? Perché non possiamo credere solo Dio e basta? Perché dobbiamo passare attraverso Gesù Cristo? Ok, guarda, Giovanni 1,18, cosa dice? Allora, io voglio dire anche questo, prima che la leggi.
Sì.
Non possiamo credere solamente a Dio, perché ci sono miliardi nel mondo che appartengono a migliaia di religioni, tutte religioni in contraddizione tra di esse, e dicono di credere in Dio.
Sì, sì, sì.
Credere in Dio non basta, perché come la Bibbia dice, anche il diavolo è un Dio.
Ah.
Va bene, vedere secondo Corinzi 4:4.
È vero, sì.
Quindi la verità è che nessuno può conoscere il vero Dio, se non per mezzo di Gesù Cristo. Leggiamo, ti ho dato una scrittura.
Giovanni 1:18. Nessuno ha mai veduto il Dio, l'unigenito figliolo che nel seno del Padre è quel che l'ha fatto conoscere.
Capito? Ecco perché non possiamo credere in Dio senza Gesù. Perché dice nessuno ha mai veduto Dio, l'unigenito che è quello che ce l'ha fatto conoscere. Senza Gesù non conosci Dio.
Sì,
perlomeno
sì.
Non conosci il Dio vero. Potrai conoscere il Dio degli Hindu, il Dio di questo, di quell'altro, delle false religioni, ma non sarà il Dio vero.
Uh-huh.
Potrai credere al Dio degli ebrei, ma il Dio degli ebrei, il Dio di Mosè, non è il Dio di Gesù, perché loro nel nome del Dio di Mosè hanno crocifisso Cristo, quindi
sì.
Non può essere lo stesso Dio, serve un Cristo. Va bene? Allora, guarda, ci sono più di 5 miliardi di cristiani oggi nel mondo, guarda, dammi la scrittura, Giacomo 2:19.
Quanti miliardi?
Circa 3 miliardi.
Ah, hai detto 5.
Circa 3 miliardi di cristiani, okay. E la maggior parte del mondo asserisce di credere in Gesù Cristo. Questo comprende circa 2 miliardi e mezzo di musulmani e di indù. Anche i comunisti si dicevano che Cristo era un comunista. capito? Perché, sai, è talmente potente che non possono far finta che non esista. E allora deve essere un comunista, deve essere, i musulmani dicono sì, crediamo in Gesù, però a modo loro. Gli indù, per gli indù, Gesù è uno dei tanti dii, è un dio anche lui.
Tutti vogliono attirare Gesù da parte loro, invece di andare loro da parte di Gesù.
Esatto, perché non possono vincerlo, non possono negare la sua potenza. Però Gesù ha detto, tutti quelli che sono venuti prima di me sono ladri e imbroglioni, sono venuti per distruggerlo. Quindi questi qui non possono credere in Gesù, perché Gesù non crede in loro. Ok, Giacomo 2,19, cosa dice?
Giacomo 2,19. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano.
Okay.
Quindi, come hai detto, ci sono tante religioni che credono tutti in diversi dei. E come possiamo sapere qual è il Dio vero?
Amen, amen. Guarda, Matteo 7,12 anche, guarda. Perché in effetti chi ha fatto, cioè Gesù è quello che ha fatto i miracoli, ha adempiuto le profezie,
sì.
E chi ha fatto più di Gesù? Chi è che ha insegnato meglio di Gesù?
No, gli altri hanno insegnato solo filosofie interessanti, anche buone, però non hanno dimostrato che sono Dio.
Uno, non sono risorti, non hanno fatto miracoli, non hanno adempiuto profezie, ma anche gli insegnamenti, non puoi paragonare Buddha, Confucio, Maometto agli insegnamenti di Gesù.
No.
Maometto dice, ho conquistato il mondo ammazzando tutti che non sono d'accordo. Invece Gesù, cosa dice Gesù? Matteo 7,12.
Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti.
Ok, Gesù dice, fate agli altri quello che volete ricevere. Quindi non tiri una bomba a uno, perché non la vuoi ricevere una bomba. Giovanni 13,34. Angela, Matteo 20,28.
Okay. Giovanni 13,34. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Anche voi amatevi gli uni gli altri.
E quindi vi riconosceranno che siete i miei discepoli, perché siete protestanti o cattolici?
No.
35.
Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri.
Va bene.
Amen.
Va bene. Quindi, quale insegnante, quale religione ha insegnato meglio di questo? E chi ha mostrato il più grande amore al mondo di Gesù? Matteo 20,28. Dammi la scrittura, Giovanni 13.
Matteo 20,28. Appunto come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti.
E chi ha dato questo amore al mondo? Chi ha dato la sua vita per la nostra salvezza?
Solo Gesù.
Ci sono religiosi che mi vorrebbero ammazzare. E in che modo questi mi possono convertire?
No, niente.
Questi si convertono, ma da vivi a morti però convertono. L'unica conversione è che da vivi li mettono nella cassa da morto. E così, che regno di cieli vanno, si aspettano a questo? Andare là a ammazzare tutti quelli che non sono d'accordo? Giovanni 13, vai dall'1 al 5.
Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
Li amò sino alla fine, cioè vuol dire non ammazzando chi era in disaccordo, ma...
Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e preso un asciugatoio se lo cinse.
Cioè come uno schiavo, capisci?
Poi mise nell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto.
E chi è che ci ha mostrato questo amore?
No,
e vediamo leader di religioni con la spada a tagliare testa destra e sinistra, grazie. Hitler faceva meglio di così, magari ideologia diversa, ma no, non si converte il mondo a Dio uccidendo chi è in disaccordo, no? È come io voglio sposarmi con una donna e chi è in disaccordo la violento. Ma scusa, il modo di sposarsi quello, scusa. Ma è così si trattano le donne, ma roba da matti. Quindi il problema è che il mondo, va bene, il mondo riconosce la superiorità di Gesù, però non vuole pentirsi. Il mondo accetta, la maggioranza del mondo accetta Gesù che è superiore, ma non vuole pentirsi.
Mm-hmm.
è talmente superiore che lo devono includere nel loro libro sacro, non possono ignorarlo. Il mondo è basato, che anche il calendario è basato sulla nascita di Gesù, il mondo deve riconoscere Gesù, però non si pente, non abbandona i suoi peccati, i suoi egoismi, che è la condizione primaria perché Dio dia loro la salvezza. Senza pentimento Dio non li salva, questa gente. Devono pentirsi e portare frutti di pentimento.
Amen.
Va bene?
Sì.
E un'altra scrittura, poi chiudiamo, Giovanni 14.
Sì.
Verso 6, Giovanni 14, 6. Che, cioè, la domanda qui sarebbe, è possibile credere in Gesù? Cioè, queste religioni credono in Gesù.
Alcune sì.
Però non credono a quello che lui dice. È possibile credere in Gesù? E senza credere a quello che dice? Sì, Giovanni 14, 6, cosa dice?
Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Ok, sta dicendo Gesù, non c'è un altro modo di andare da Dio.
Mm-hmm.
Non può andare né di Allah, né dal Dio degli Hindu. Senza Gesù, il suo amore, non ci vai.
Amen.
Va bene, Atti 4, guarda. Perché cosa dice Gesù? Sta dicendo che al di fuori di lui non c'è nessun altro modo di accedere alla presenza del Padre, poter venire salvati. Ora, per favore, chi non crede a questo che Gesù dice, che lui è la sola via di salvezza, dovrebbe smetterla di dire che crede in lui. Atti 4,12, guarda, è interessante.
Atti 4,12. E in nessun altro è la salvezza, poiché non vi è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati.
Amen.
Amen.
Quindi, gloria al Signore, è chiaro che tanti di questi punti che ho trattato potete condividerli solo con credenti. Un New Age dovete portare fatti. La cosa principale è dire, guarda, Gesù, 1 Corinzi 15, che ho citato, Gesù è stato visto da 500 persone, la maggioranza era ancora in vita quando Paolo ha scritto quello, e 1 Corinzi è stato scritto qualcosa come una decina d'anni, circa 5-10 anni dopo che Gesù è risorto. Una decina d'anni circa, quindi non poteva dire quella cosa lì. E i martiri, che la parola martire in greco vuol dire testimone, i martiri che hanno dato la vita per testimoniare la resurrezione non l'avrebbero fatto se Gesù non fosse risorto. Ma capito? Cioè, anche gli atei, anche gli evoluzionisti, gli scimmisti e i gorillisti, quelli che credono all'evoluzione, ti diranno che l'evoluzione no, forse qui ho sbagliato, gli evoluzionisti questo non lo capiscono, però gli scienziati veri dicono che niente viene da niente, tutto proviene da qualcosa, ok? Solo gli evoluzionisti dicono che il mondo è stato Big Bang e quello viene da niente, capirai, è assolutamente antiscientifico. Quindi la vera scienza dice niente viene da nulla, tutto viene da qualcosa, cioè i martiri, la Bibbia, il Nuovo Testamento è venuto dal nulla. Ancora oggi i cristiani vengono crocifissi e uccisi, figurati ieri. Quindi sono sorti da nulla, il cristianesimo, 3 miliardi di cristiani, maggioranza anche sia pure nominali, ok? 3 miliardi di credenti sono sorti da nulla. Il comunismo c'è stato un Karl Marx, il fascismo c'è stato un Mussolini, va bene? E il capitalismo c'è stato un'America, l'Inghilterra, quello che è stato. C'è sempre un'origine, no? Devi essere pazzi completi per pensare che una cosa viene da nulla. Il cristianesimo da cosa è venuto? Quindi quando parli con un confucionista, con uno di quelli che crede in Confucio, uno che crede in Buddha, eccetera, dice, ma lo dimostri? Hai prove? Sì, uno mi ha scritto un libro qua, è un grande profeta. Ok, e le prove? Io posso scrivere un libro.
Sì, sì.
E gli è apparso un angelo, gli ha detto questo o quell'altro. Va bene, ma è la prova? Gesù Cristo è l'unico che ha adempito profezie, le ha adempite, ci sono testimoni, ci sono martiri, c'è una risurrezione, Gesù ha detto che io risorgerò per la vostra salvezza ed è risorto ed è stato testimoniato da gente che sono morti, hanno dato la vita per testimoniare che lo hanno visto risorto.
Amen.
E se questo non è sufficiente, ciao, c'è il giudizio di Dio. E non ci giudicherà mica quanta gente abbiamo ammazzato, quante buone opere abbiamo fatto, perché io sono grande, grosso, bello e ricco, quel povero disgraziato è deficiente, handicappato, è nato inferiore, povero, ha potuto far niente, quindi in paradiso io mi meriterò. Ah, tu c'hai braccia, c'hai soldi, e chi te le ha date queste cose? Ah, io ho scavato una miniera in montagna, ho portato una tonnellata di oro. E chi l'ha creata la montagna? È tutto di Dio. Tu non fai niente. È Dio che opera attraverso di te.
Amen. Amen.
Allora, vado avanti, ci fermiamo qui.
Facciamo una pausa.
Facciamo una pausa, i fratelli prendono fiato. E anche io.
E anche tu. Ascoltiamo Marcello Marocchi.
Cosa ci canti?
Dio, ti sei sbagliato.
Ok.
Sul soggetto.
Bravo Marcellino. Dio lo benedica, Marcello.
Amen.
Sono grande, ho fatto tanti studi, filosofi e sapienti con 100 verità. C'è la televisione, ci parla un sapientone, lui sì di certo sa la verità. Arrivano i marziani, controllano gli umani, ci sono poi i cantanti, lo sanno tutti quanti, che cosa non si sa. Si parla, si questiona, si scruta l'universo, l'uomo si seziona, arriva Linda Wall, l'oroscopo e le stelle, lì c'è la verità, streghe e fattucchiere lo sanno per mestiere, ed io che piango perché sono uomo. Ricordo che quando ero piccoletto, alle mie spalle avevo un angioletto, dormivo contento che lassù qualcuno mi amava un po' di più. Avevo un Dio grande come padre, suo figlio era proprio mio fratello. Grazie, umanità, che hai fatto di una scimmia il mio papà. Il corpo mio era solo un mezzo per meritarmi un po' di paradiso. Qualcuno che sapeva guardando mi ha sorriso, lui finalmente me lo spiegherà. E mi son trovato nullità, grazie umanità, che hai fatto di una scimmia mio papà. Grazie sapienti, grazie scienziati, adesso siamo tutti disgraziati. Dio, ti sei sbagliato, perché tuo figlio è morto ammazzato.